sono pronta alle domande.
Dai, allora, come dicevo prima, insieme a te parleremmo un po' di situazione nelle carceri italiane e mobilitazioni, quindi io ti lascerei il microfono e vai pure.
Ok, dopo questa presentazione molto vaga io partirò ovviamente a parlare in maniera molto vaga, nel senso che i dati e le questioni da considerare sono moltissime. Proverò insomma a dar loro un filo logico e partirei quindi dai dati relativi al monitoraggio Covid negli istituti penitenziari. Innanzitutto i dati si trovano su www.giustizia.it, quelli di cui vi sto per parlare sono di lunedì, e non vi so dire se l'aggiornamento sia a cadenza settimanale o mensile o bisettimanale, insomma comunque lo scopriremo continuando a monitorarli anche noi. Di fatto sappiamo che il totale dei detenuti presenti nelle carceri italiane sono più di 50.000, di cui sono positivi accertati ad oggi 958, diciamo quasi 1.000. Comunque in generale tra detenuti e personale la cifra si aggira intorno ai 1.800-1.900. Ora, altra cosa che non sappiamo è come si è svolta, quando, quanto e in che occasione l'attività, lo screening, insomma, quindi di fatto i tamponi. Per cui questa cosa, come molti altri dati che vi sto per dare, sono insomma piuttosto evanescenti, cioè non si capisce. E non è molto facile avere informazioni come riguardo a tutto ciò che ha a che fare con l'istituzione totale del carcere. Ciò che sappiamo quindi trapela molto con fatica dai canali ufficiali, mentre ovviamente andando sotto le mura del carcere ciò che viene detto di fatto dalle finestre direttamente si reca sotto le mura è chiaramente meno specifico, o meglio non si tratta di un dato statistico, un dato ufficiale, quanto un dato esperienziale, no? Quindi insomma tutte le volte che ci siamo recati su premura del carcere delle Vallette, nello specifico ciò che ci è stato detto è proprio che il virus circola, che i dati non escono, che i tamponi vengono fatti solamente in occasioni estreme, quindi quando i sintomi si fanno sentire in maniera forte, ci viene da dedurre, e che in tutti gli altri casi ovviamente si mette la persona in isolamento, la persona che mostra dei sintomi, finché questi non scompaiono. Quindi comunque i dati ufficiali che troviamo appunto, come dicevo, su www.giustizia.it oppure anche su alcuni tableau pubblicati dall'Associazione Antigone sono ovviamente ciò che emerge, ma c'è poi sicuramente del sommerso al quale è molto difficile avere accesso. Questo per il pubblico, diciamo, ma anche per i familiari, nel senso che ovviamente anche loro i dati che hanno accesso, a cui hanno accesso sono gli stessi a cui può avere accesso una persona qualunque che vada a cercare su internet, che dà abbastanza la cifra della difficoltà che queste persone si trovano ad affrontare nel momento in cui si trovano appunto ad affrontare isolate, sole, l'istituzione totale carcere, che come un rullo compressore burocratico presenta loro semplicemente il no, ovvero l'impossibilità di avere accesso a questi dati senza di fatto dare nessun tipo di sicurezza riguardo la situazione dei propri cari. Infatti, proprio a proposito della questione parenti, intorno al 15 novembre, diciamo comunque con la quiescenza della seconda ondata di Covid, di fatto sono stati sospesi i colloqui e la consegna dei pass così da un giorno all'altro, senza avvisare chi si stava recando proprio a svolgere il colloquio nel giorno seguente. Né sono stati forniti dati sul perché, su quale fosse effettivamente la situazione che dettava una tale scelta, e soprattutto senza la possibilità di realmente capire quando questo sarebbe finito, senza avere la possibilità di sapere questa cosa in anticipo, salvo appunto recandosi all'ingresso del carcere. Allora, facendo un passo indietro, perché poi sulla questione parenti tornerei più tardi, tornerei a delineare la situazione generale. Diciamo, si è parlato più volte della questione dello svuota carceri, che doveva essere una legge contenuta nel, insomma, un articolo contenuto nel decreto Ristori del 28 ottobre, il quale di fatto includeva l'aumento dei permessi per i semiliberi più la possibilità di andare ai domiciliari a chi aveva delle pene residue minori di 18 mesi, che avrebbe fatto richiesta e la quale sarebbe stata accettata dal giudice. Quindi insomma, anche qua un iter burocratico piuttosto lungo, non una misura automatica immediatamente applicabile, insomma un iter tortuoso, per cui di fatto le persone che avrebbero potuto godere di queste sono comunque molto limitate, e quelle che di fatto ne hanno goduto sono ancora meno. Poi attualmente, diciamo, è di nuovo in discussione questa parte, questo articolo, insomma sono in discussione degli emendamenti. Ciò che chiede Bonafede si divide, diciamo, in due argomenti. Innanzitutto di far uscire del tutto fuori dal carcere chi già oggi gode contemporaneamente di un permesso premio e, di quelli che parlavo sopra, insomma, permesso premio per i semiliberi e anche un permesso per il lavoro, appunto, quindi già passa all'esterno metà della giornata, quindi di poter andare a casa ai domiciliari, e questo riguarderebbe 1.300 persone all'incirca in tutta Italia. Secondo punto, la possibilità di scontare la pena a casa per chi ha ancora 18 mesi appunto di residuo, ma con l'obbligo di braccialetto per tutti quelli che superano i 6 mesi, e questo potrebbe riguardare 3.400 detenuti circa. Ora, questa misura chiamata svuota carceri è, come dire, abbastanza paradossale già solo nel nome, perché insomma non solo non svuoterebbe nessun carcere, ma di fatto non risolverebbe nemmeno il problema di sovraffollamento, dal momento che proprio secondo i dati ufficiali le eccedenze
di quelli che sì? Avevamo perso per un attimo la linea, vai pure.
Ok, da dove devo ricominciare?
No, 5 secondi fa tipo.
Ah, ok. Dicevo che lo svuota carceri non risolverebbe la situazione, né andrebbe di fatto a riportarla a una situazione tra virgolette normale, dal momento che ci sono circa 7.000 detenuti in più di quelli che le carceri potrebbero contenere per legge, e per cui questi 3.400 più 1.300 nemmeno vanno ad eliminare questa problematica di sovraffollamento, figuriamoci a svuotare qualche carcere, no? Quindi la situazione è piuttosto problematica. In più, se andiamo a considerare che alcune sezioni sono state liberate per essere destinate a diventare spazi per accogliere i contagiati, questo ci dà la cifra della drammaticità della situazione invece nelle sezioni. Che altro si può dire? Sì, un altro paio di cose interessanti sono il fatto che sono state avviate in 3 stabilimenti penitenziari, cioè Milano Bollate, Salerno e Rebibbia, la produzione di 400.000 mascherine chirurgiche al giorno, almeno questi sono gli intenti a quanto pare. Progetto hashtag Ricuciamo, insomma, dal nome macabro. Comunque, insomma, queste 400.000 mascherine, immaginiamo tra l'altro che siano destinate al mondo esterno, per cui sfruttamento del lavoro detenuto, senza che nemmeno poi il prodotto finito, diciamo, che dovrebbe essere finalizzato alla tutela sanitaria, sia poi di fatto goduto da chi l'ha prodotto. Ma questa è una vecchia storia.
Che tra l'altro poi sono uscite diverse immagini delle mascherine che vengono date ai detenuti, che già definirle mascherine è un'esagerazione, dei pezzi di carta tagliati, robe del genere.
Esatto, tra l'altro a quello che ci dicono parenti o detenuti stessi, le mascherine sono le stesse che sono state date a marzo. Quindi insomma si può capire come possa essere ridotta una sola mascherina, anche della migliore fattura, in circa 8 mesi. Quindi che altro dire? Sempre per quanto riguarda, anzi tornando alla questione parenti, la questione dei colloqui è stata sentita in maniera molto forte dai parenti, ovviamente, dal momento che di nuovo, come a marzo, i colloqui sono stati bloccati con la scusa della sicurezza, no? di tutelare la salute e la sicurezza dei detenuti, cosa che di fatto è una sorta di presa per il culo, cioè nel senso che già i colloqui si svolgevano con la divisione di plexiglass, la mascherina, un sacco di misure di prevenzione, e ancora sono stati tagliati questi, mentre dall'altro lato i parenti vedono le guardie penitenziarie entrare e uscire come se nulla fosse, mentre a loro è vietato anche solo di vedere in faccia i propri cari, sostituendo i colloqui con dei videocolloqui, con insomma tramite Skype, i quali però devono essere prenotati solamente in alcuni giorni, a volte vengono rifiutati arbitrariamente perché le guardie dicono che manca qualche documento, perché dicono che quel documento non è valido, insomma i parenti anche in questo periodo ancor più del solito si trovano totalmente in balia dell'arbitrarietà dell'istituzione totale, quindi appunto ripeto e ribadisco quanto possa essere difficile soprattutto in questo momento affrontare da soli questa situazione. Un'ultima cosa prima di poi passare alle mobilitazioni di cui dicevi all'inizio. Un'altra cosa che sembra interessante è che dal Recovery Fund dovrebbero arrivare all'Italia circa 200 miliardi di euro e una parte di questi andrà alla giustizia e al sistema penitenziario. Quindi, stando ad alcune anticipazioni della stampa, sarebbero circa 600 milioni di euro che dovrebbero essere utilizzati per costruire nuove strutture detentive e assumere nuovo personale. Il che ci dà l'idea, direi abbastanza chiara, di quale sia la linea che lo Stato ha intenzione di seguire. Quindi sicuramente non è una risposta repentina, non è una risposta immediata, che quindi può rispondere all'emergenza di ora, quanto un ampliamento strutturale che nulla va a cambiare del sistema carcerario né della promiscuità che questo comporta per forza, quanto semplicemente a cercare di risolvere, diciamo, questo sovraffollamento creando nuove strutture, il che è piuttosto spaventoso, direi. Quindi, se non hai domande, io passerei alla questione delle mobilitazioni.
Ma io lascerei a te il microfono.
Ma grazie. Magari, comunque. Allora, passando... un'ultima cosa, scusami. Per quanto riguarda il carcere di Torino, ho parlato largamente della questione questi parenti che si recano al carcere per fare i colloqui e, tac, scoprono che non li possono fare senza preavviso. Se andate sul sito del carcere di Torino, che si chiama, se non erro, www.carceretorino.it, o qualcosa di simile, comunque basta cercarlo e compare tra i primi risultati. Di fatto ci sono un paio di schede che dovrebbero rimandare a delle informazioni su come si svolgeranno i colloqui in questo periodo, e quando li si apre non succede niente. Quindi anche qui totale arbitrarietà e oserei dire proprio il dispiegarsi in maniera brutalmente chiara della macchina burocratica carcere, no? Subito pronta a limitare arbitrariamente anche quelli che dovrebbero essere, chiamiamoli, i diritti base sia dei detenuti sia dei loro cari, e che invece non spreca nessuna energia nel rendere chiari i propri meccanismi, appunto anche quelli che dovrebbero tutelare i diritti base di detenuti e dei loro familiari. Quindi un ulteriore smacco, direi, oltre il danno proprio la beffa sul sito del carcere di Torino questo. Ora, per le mobilitazioni del 12 dicembre, quindi di questo sabato, io non saprei risalire all'origine, nel senso che è nata abbastanza spontaneamente su internet una chiamata a presidi davanti alle carceri di tutta Italia per questo sabato, ma non saprei veramente ricostruire da dove arrivi. E comunque, da quello che sappiamo, sicuramente ci saranno appunto presidi o davanti alle carceri o altrove in diverse città, in particolare a Roma, di fronte al Ministero, a San Vittore davanti al Milano davanti al carcere, a Torino qua all'ingresso delle Vallette e in un'altra città che ora mi sfugge, sempre davanti al carcere. Comunque stanno fioccando sui social chiamate per insomma andare a sostenere i propri cari al carcere o battersi perché vengano liberati, perché appunto è chiaro a tutti e a tutte le parenti dei detenuti che l'unico modo per tutelare la loro salute è quello di liberarli di fatto, perché insomma è piuttosto palese, è piuttosto intuitivo il fatto che all'interno di una struttura detentiva fatta di celle con più persone all'interno e aria, l'unico momento di svago, tra virgolette, che invece in questo momento diventa il punto più pericoloso, insomma, è palese che questa istituzione non possa in alcun modo preservare la salute di alcuno.
Mi viene in mente che ormai le mobilitazioni a Torino, da quando hanno sospeso i colloqui, cos'è, un mese più o meno che vanno avanti? E spesso ho letto diciamo lamentele, perché comunque queste proteste non riuscivano a squarciare il velo dei media mainstream. Molte parenti parlano di influenzare, diciamo, il ministro Bonafede, di parlare direttamente con lui, e quindi penso chissà che una cosa organizzata così in più posti, davanti più carceri o davanti il ministero lo stesso giorno, abbia magari un impatto un po' più forte, riesca ad arrivare anche ai grandi media.
Ma sicuramente posso immaginare che la chiamata di mobilitazioni in più città nello stesso momento abbia all'incirca questo fine. E oltretutto aggiungerei anche che altri modi per fare pressione sui responsabili sono diventati ancora più difficili in questo periodo di seconda ondata di Covid, dal momento che, per fare un esempio, la garante dei detenuti di Torino non c'è, non è presente in ufficio, nessuno della segreteria è presente insomma nel luogo che sarebbe disposto per accogliere i parenti, che sarebbe poi tra l'altro nello stesso palazzo del comune, in piazza Palazzo di Città, per cui è raggiungibile unicamente via email. Anche insomma, più persone hanno provato a chiamare lei o i suoi dipendenti e la risposta è sempre stata unicamente mandate delle email, okay, le quali per ora non hanno nemmeno trovato risposta, per cui insomma la situazione è veramente difficile, perché appunto il carcere presenta a chi ci si reca di fronte un muro, ovviamente il muro dell'assenza anche della garante all'incirca ha lo stesso effetto, per cui insomma è abbastanza difficile trovare, come dicevi tu, uno squarcio per far sì che queste rivendicazioni escano unicamente dal gruppo che le porta, e come è successo tra l'altro qua a Torino, che non siano semplicemente respinte facendo uscire dal carcere un responsabile di qualche mansione a caso, magari anche di nessuna, o semplicemente nominalmente responsabile di qualcosa, che blatera qualche parola di finta rassicurazione che di fatto non rassicura nessuno, e la questione è chiusa così.
E ricordiamo ancora una volta allora l'appuntamento di sabato?
Sì, sabato 12, quindi questo sabato all'ingresso del carcere delle Vallette alle 14.
Va bene, allora grazie Marghe, noi ci risentiamo mercoledì, quindi.
Va bene, buon ascolto, ciao ciao.
Ciao ciao.